Buonasera.
Certo, in orario.
C'è un esimio emerito professore della Sorbona qui che mi intervista, è la prima volta che mi capita, quindi guai.
Un'occasione unica.
C'est la première fois. C'est la première fois pour moi, absolument. Buonasera, buonasera.
Questo non parla in francese.
Ah, no. Sarebbe bellissimo. No, mi fa molto piacere Jean, davvero, anche perché tu sei un critico eccelso e tra Francia e Italia conosci più tu magari di me del cinema italiano, e quindi mi interessa molto anche sentire tutto quello che hai dietro. È davvero un emerito professore della Sorbona.
Non ha bisogno di nessuno per essere né introdotto né
e adesso faccio anche dei piccoli monologhi, faccio delle piccole, dedico delle poesie. Buonasera, no. Buonasera a tutti.
Dunque,
intanto.
Alessio Boni, che ho il piacere di accogliere.
Jean Gilly.
Ci conosciamo già da un po' di tempo, dal film di Marco Tullio, fu fra l'altro Marco Tullio Giordano, l'autore della Meglio Gioventù, che viene presentato qui nell'ambito del festival in due puntate, perché il film dura un po' più di 6 ore. Dunque due puntate di...
L'abbiamo visto proprio ieri mattina e stamattina, sì, è finito.
Sei tornato a vedere?
L'ho rivisto perché era da Cannes che non lo vedevo in una sala cinematografica. Allora è stata un'occasione ed è stata un'emozione. Poi in quella sala lì, Kurzweil, appena ristrutturata, ragazzi, è una roba meravigliosa, stupenda. Io non l'avevo mai visto il Kurzweil. E quindi, perché era sempre, mi sa, 10 anni che era fermo in ristrutturazione, sì, sì. Non l'ho mai beccato dentro.
Sì, sì. È stato utilizzato all'inizio della manifestazione, prima di essere chiuso, di rimanere chiuso a lungo e poi finalmente ristrutturato per il risultato che spero abbia già scoperto, se non se ancora domani, dopodomani.
Ci sono delle occasioni per vedere altre. Sì. Sì, stasera, oggi c'era il film di Pif. È andata. Non lo so, adesso
la mafia
dopo...
uccide solo l'estate. No, avete questo, forse voi non ve ne rendete conto, ma avere 4 sale come quelle, sì, in cui si svolge il festival, poche città possono vantare un patrimonio così, così ricco, così bello, con delle proiezioni di ottima qualità. Dunque, io sono fra l'altro convinto che un grande festival comincia proprio dalle strutture nelle quali si svolgono le proiezioni.
Finalmente d'accordo, anche perché il cinema ne ha bisogno di avere un pubblico e di essere proiettato, quindi devi avere una bella sala, devi avere un grande schermo, un bel Dolby Surround, è tutto lì, è come una macchina, se non ha le sospensioni, i freni, è inutile, puoi avere anche 30.000 cavalli, ma non serve a niente, devi avere freni e sospensioni e gomme giuste.
Sì, sì, sì.
È la stessa cosa.
Anche il luogo nel quale ci troviamo, che poi questo luogo negli ultimi anni l'abbiamo visto
crescere.
Crescere.
Sì, è vero.
Vi ricordate, almeno io ho condotto degli incontri in omaggio a Morricone 2 anni fa.
E c'era una specie di cantiere.
Lungo il mare, questo era già... quasi pronto, però non era ancora,
aperto,
non funzionava,
sì.
E quest'anno veramente stare qui è già in sé un'emozione e dà secondo me più rilievo a tutti gli incontri che si svolgono, perché oggi pomeriggio è incredibile, il terzo incontro, fra l'altro mi meraviglio di vedere al terzo incontro
ancora così tanta gente, ma questa è la cosa bella di questo festival, sono proprio loro che hanno voglia di vedere cinema e ascoltare persone come te, davvero, cioè che parlano di cinema, e questa è la differenza che fa a volte su certi, purtroppo, festival che vanno là per la foto, la star, le cose, l'occasione, poi se ne vanno, non vedono neanche il film magari, e invece qui sento proprio una passione, c'è gente che si ferma 3-4 giorni e va a vedersi, e poi vedere, ragazzi, ieri ho visto per esempio Bestseller, Michael Caine, e vedere Petruzzelli un film, è un fatto, sembra di vedere una cosa nella Cappella Sistina, non lo so, una cosa meravigliosa, non è teatro, no. Non è un'opera, è il cinema, quindi è molto raro questo, molto.
Sì. Io ricorderò quello che ho già detto quando abbiamo assistito alla proiezione di Annette. Chi era presente, chi ha visto Annette?
Siete
parecchi. Al Petruzzelli, e facevo notare che gran parte del film si svolge su dei palchi, per le rappresentazioni sia di lui sia di lei.
Io non l'ho
visto. A un certo momento le rappresentazioni si svolgono in un ambiente simile al Petruzzelli, cioè un teatro lirico, e dunque quando si assisteva alla proiezione si vedeva il film con la cornice all'interno dello schermo del teatro lirico, e all'esterno dello schermo c'è l'altra cornice che era il Petruzzelli.
Cornice nella cornice.
Era una cosa irripetibile, irripetibile, perché il film lo potremmo vedere.
Certo, il materiale emotivo, diceva, è lo stesso. Era.
Sì, è vero, il materiale emotivo è in effetti ci sono un po' le stesse situazioni. Sì, sì. Dunque, approfittiamo, ogni anno ormai, io vengo qui da più di, fin dall'inizio, ero anche all'edizione zero, quando fu premiato Tornatore per il suo primo film famoso. Dunque, ci ritroviamo questa sera con un attore che ha una bellissima carriera, che è una carriera di attore di cinema, di attore di teatro e di attore di televisione. E forse questo potrebbe essere una prima domanda. Per te che cosa rappresenta? Fai fatica a passare dall'uno all'altro, perché quando si guarda l'elenco delle cose che hai fatto si intrecciano, non ci sono momenti in cui fai solo cinema o solo teatro. Dunque, come vivi questa obbligazione di dimezzarti, anzi di, non so se si dice dividere in tre.
In tre. Triviso, invece di diviso, triviso. Allora, per me è necessario, mi devo nutrire. Credo che ci sia una parola magica per chi fa questo lavoro, ed è la famosa detto che diciamo un po' tutti, no? Poi non andiamo mai a sezionarla per bene, no? A bucare lo schermo. Marlon Brando bucava lo schermo, Anna Magnani bucava lo schermo. Cosa vuol dire bucare lo schermo? Tu lo metti lì e lui ti penetra talmente tanto che ti crea un'emozione a tu spettatore che guardi quell'immagine. Sono ricchi, hanno dentro una densità spaventosa, hanno una energia incredibile, cioè hanno una fucina enorme dentro, al di là del talento e la qualità. Proprio umanamente sono densi, hanno tanta roba da dare. E la devi acquistare. Questa roba la devi acquistare, l'acquisti con i viaggi, con lo studio, con la letteratura, l'arte, la musica, quello che vuoi, ma soprattutto, per quanto mi riguarda, con il teatro. Il teatro mi dà, perché il teatro ti permette, trovami una professione dove ti permette di stare 3-4 mesi, 2-3-4 mesi, fermo su un racconto da sviscerare per poterlo portare alla prima. È rarissimo, neanche il cinema te lo permette, perché va veloce, devi girare, devi studiarlo prima, devi girare quella scena lì, non ci puoi stare sopra tanti giorni, la devi fare. Il teatro invece ti permette magari di, no, quel giorno lì abbiamo fatto quella scena, il giorno dopo si ritorna, no, non mi convince, rifacciamola completamente diversa quella scena, e stai sopra questa materia per mesi, 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 finché arriva la prima, si apre il sipario e ti dà impasto nel modo più straordinario e positivo possibile al pubblico. C'è uno scambio di energia. Il teatro mi dà, perché voi mi date l'energia, e non è piaggeria, ve lo posso garantire, non c'è né presunzione né vanità in questo che dico. Io sento la vostra energia anche se non vi guardo mai e sto parlando col mio interlocutore o collega e faccio la scena tra Don Chisciotte e Sancho Panza, ma sento l'energia, è una specie di terapia di gruppo. Dopo uno spettacolo teatrale sono più ricco della mattina precedente, ed è sempre così, mi dà. Sento anche il termometro dell'Italia. Fare Don Chisciotte a Catania è diverso che farlo ad Aosta, completamente diverso. Ma proprio quello mi fa capire dove siamo un po', ovviamente, mi fa capire come si parla e dov'è l'ironia e dov'è il dramma e dov'è la sofferenza nella nostra penisola. Mi riempie viaggiare, ma non fare il turista. Mi riempie andare in Africa, mi riempie andare in Sud America, mi riempie andare in Indonesia, mi riempie andare ad Haiti dopo che c'è stato il terremoto, dopo lo tsunami. Mi riempie, non perché cerco la drammaticità, ma mi dà qualcosa che nell'Occidente non trovo, che conosco già un po'. Devo trovare qualcosa che mi arricchisce di più rispetto a prima. Quindi, riempiendomi in questo modo, poi mi faccio prendere dal cinema, poi mi faccio prendere dalla televisione. le scelte sono sempre inerenti al personaggio che faccia parte di una bella sceneggiatura e che ci sia un regista che mi convince, con cui parlo, eccetera. Poi, che sia televisione, che sia cinema, non faccio tanta differenza. Certo, il cinema lo preferisco, ma perché? Perché c'è più tempo. Perché nel cinema si hanno più mezzi, soprattutto quello autoriale. Ieri c'era qui il maestro Gianni Amelio, e ti permetti di stare a servizio di un grande come Gianni Amelio per 3-4 mesi e magari fai una scena al giorno e quella scena la svisceri bene, ci stai attento, fai anche i particolari, non è contento, vuole fare il dettaglio di adesso che sta facendo così, lo fa da una parte, lo fa da un'altra, fa tante inquadrature, glielo chiede di nuovo, passa la giornata e tu fai delle micro piccole scene minute proprio per trovare quasi la perfezione di quello che vuole lui, dello spartito che ha in testa Gianni Amelio. In questo caso parlo di Gianni Amelio, ma come tantissimi tanti altri autori. La televisione no. L'unica differenza è questa. La televisione è una catena di montaggio. Tu parti il 2 novembre per fare 4 puntate, devi finire il 2 di marzo. Non ce n'è. E allora si corre. E allora fai 5 scene, 6 scene, 7 scene al giorno. È più massacrante. E stai meno sul pezzo, stai meno al cinema. Marco Tullio, anche cioè, mi ricordo, stai lì anche con la meglio gioventù. No, proviamola così, no, fammi in un altro modo. Non suona. Ma televisione buona, via, fatta. Ma bisogna andare già dall'altra parte a mettere la luce là, a fare l'altra scena. Questa è la grande differenza. Ecco perché a volte la televisione scivola sulla qualità rispetto all'autorialità, no? Vorrebbe farla bene, se è tutto programmato, c'è già tutto un test, c'è un grande regista, riesce a farla bene. Guarda il caso della Meglio Gioventù, era per la televisione, ma lì è un altro, è una cosa eccezionale a sé stante. Infatti 4 puntate, 6 mesi, non le becca mai nessuno. Ora 4 puntate le fai in 4 mesi, quindi devi correre. Però ci sono dei personaggi, Jean, che come facevo a dire di no? Anche se avevo delle possibilità di fare dei film italiani, ti arriva un bel copione che si chiama Caravaggio. Come faccio a dire di no a Caravaggio? Mi arriva 4 puntate con una multi, veramente, coproduzione di 8 paesi per fare Guerra e Pace, il principe Andrei Bolkonski di Tolstoi, che io lessi. Ti arriva dalla Francia una possibilità di fare Ulisse, ti arriva per fare i Cliff, dici, ma mi sono arrivate delle proposte televisive che non potevo dire di no. Fare Walter Chiari per me è stato un onore.
Ad esempio, su questo
è televisione.
Come sei riuscito a fare?
Ah, non lo so, me lo chiederei ancora. Guarda, se tornassi indietro non lo farei, perché mi spaventa solo il pensiero. È stata una follia, non lo so. Ero talmente innamorato di Walter Chiari, anche perché ci sono delle varie ironie, no? Ci sono delle varie comicità. C'è la comicità un po' siciliana, un po' più del sud, quella di Troisi, di Totò, che sono, no, partenopea, quella di Sordi romana, quella di Gigi Proietti che è romana, e poi c'è quella nordica. Io appartengo a quella nordica, mia madre è così, mia nonna ha quell'ironia nordica di Gino Bramieri, Franca Valeri, Walter Chiari. Eravamo più su quell'ironia, e quando mi è arrivata la proposta di fare un provino, poi mi hanno scelto, mi hanno preso, perché posso garantire che hanno provinato tanti attori, tanti, per Walter Chiari, almeno il regista si spaventava anche lui, Enzo Monteleone.
Poi dopo, tra l'altro aveva fatto cinema.
Lui viene dal cinema, certo, lui veniva dal cinema. La prima cosa televisiva che faceva, perché gli piaceva proprio la sceneggiatura e il personaggio, anche lui lo amava, ovviamente, perché lui è padovano, anche lui nordico, quindi erano cose che sono attinenti, no? Ed era un personaggio che mi scivolava, Jean. Cioè, forse per me è stato il personaggio più difficile da interpretare, perché ecco, ho citato prima Caravaggio, benissimo, voi conoscete i quadri di Caravaggio, forse mi ripeto, magari c'è gente che l'ha già visto, l'ha già sentito ieri, ma è interessante entrarci e capire questo passaggio. Uno dice, ah, quello è un attore, interpreta. No, non è così. Non è così, credetemi. Ah, quello è un attore, ah, l'attore deve essere estroverso, che si fa, che nella tavolata è quello che tiene banco. No, ci sono degli attori molto timidi, molto riservati, che però hanno tantissimo da dare dentro. Devi avere solo la capacità e il coraggio di elargire la completa nudità dei sentimenti umani. Questo è il lavoro dell'attore. Ma se tu vedi Alba Rockwacker, che io stimo tantissimo, non è per niente, non è una esibizionista, non è per niente, molto timida, no? È molto chiusa, e poi dopo fa dei personaggi spaventosi. Non è questo. Il codice che voi pensate, ah, ma quello è tanto un attore capace di... No, no. Caravaggio, vi dicevo, è il mio Caravaggio. Può non piacerti a te, Jean, ci mancherebbe. Ho fatto degli studi, ho parlato con Strinati, ho parlato con Marini, grandissimi conoscitori. Sono andato da due restauratrici per tenere in mano il pennello, per capire come si facevano i colori, con la polvere, l'olio che si faceva nel 1500, eccetera. Cioè, come, i costumi, di Lia Morandini, la regia, una fotografia di Storaro, Buchelaro ha fatto la scenografia. Quindi ti portano dentro e faccio il mio Caravaggio. Ma nessuno di voi mi può dire no. Caravaggio non parlava così. No, Caravaggio non camminava così. L'avete mai visto camminare? L'avete mai visto parlare? Allora, può non piacervi, ma non potete giudicarmi sul mio lavoro. Matteo Carati esce dalla Meglio Gioventù, dalla penna straordinaria di Rulli e Petralia. È il mio Matteo Carati. Può non piacervi. Nessuno di voi può dirmi, ma Matteo Carati non è, perché è inventato. Ho interpretato anche Puccini, lo stesso Puccini, nessuno di voi l'ha mai visto, l'ha mai sentito parlare, niente, c'è solo un piccolo video che mi ha fatto vedere Simonetta, tra l'altro, che era la nipote, che adesso oramai non c'è più, era già ottuagenaria, eccetera, mi ha fatto vedere questo video, ma sai quelle ripresine in giardino che andavano i fotogrammi velocizzati, era il 23 mi pare, quindi non capisci neanche, non ho mai sentito parlare, voi conoscete la musica di Puccini, ma nessuno sa come parla, come gesticolava, come teneva il sigaro, nessuno. Cliccate Walter Chiari, esce tutto, è morto nel tutto, tutti i film, tutte le interviste, tutte le sue trasmissioni, quando presentava, tutti i suoi sketch dal Sarche, tutto. Quindi chiunque di voi, anche, che ne so, la casalinga di Voghera, può dirmi no, Caravaggio non è così. E si può permettere di dirlo perché per lei ce l'ha in mente talmente tanto. Allora quella roba lì è stata la più difficile.
Timoretti, la casalinga di Voghera.
Sì, sì, è importantissima la casalinga di Voghera. È una rappresentante che noi prendiamo sempre in esempio. E vorrei conoscerla anche una volta. Mi piacerebbe conoscerla e stringergli la mano. E quindi mi scivolava perché era un caleidoscopio di personalità. Mille ne aveva. Una volta era il numero uno, il più grande Latin Lover. Aveva tolto la donna più bella del mondo, Ava Gardner, a Frank Sinatra, era un nostro italiano che se n'è andata là a prendere. Frank Sinatra era un idolo in America, un dio, The Voice. Poi un giorno era sotto scacco, un altro giorno litigava con la moglie, una volta l'amava, l'altra volta lo trovava in carcere per quella vicenda sulla cocaina, una volta era in depressione, una volta era una volta era barzellettiere. Quindi io avevo 20 personaggi ogni giorno e ogni mattina che uscivo da quel residence da Torino, andavo a girare perché abbiamo girato tutto a Torino, quanto mai ho firmato sto contratto, quanto mai mi veniva veramente, ogni giorno era una lotta e non so se ne uscivo vivo, non so come usciva, è stato veramente difficile. Perché come
per quanto tempo?
Per 3 mesi, 2 puntate, 3 mesi di girato. Poi io non sono riuscito a vedere, perché hanno fatto una proiezione, la fanno sempre in Rai quando c'è la conferenza stampa, ero in Portogallo a fare Ulisse, infatti Luca Barbareschi si arrabbiò tantissimo che non andai alla conferenza stampa, quindi io non l'avevo vista. E andava 2 puntate, una dietro l'altra, e l'ho vista alla televisione, ed ero da solo a Roma, mi ricorderò sempre. In quel frangente, quando studi un personaggio che è veramente esistito, parli con le persone che sono state più vicine a lui, la moglie Adida Kelly ci ho parlato, Valeria Fabrizi ci ho parlato, altri registi, ma soprattutto Simone Annichiarico, che era il figlio, che era, ovviamente era il figlio, è morto quando lui aveva 20 anni, quindi l'ha vissuto Walter Chiari, ha dato anche delle idee di sceneggiatura, ha cambiato anche, mi diceva no, mio padre non tiene questo gesto per esempio non l'avrebbe mai fatto Walter Chiari, non è da lui, cioè non è, mi diceva cosa togliere, cosa fare, ma lui tiene le mani con sé, sì ma non così, con le mani così, poi dopo camminava di inoccolato, mio padre era così, mi ha dato tantissimi indizi e mi ha fatto vedere anche dei filmini proprio V8, proprio suoi personali che non sono mai usciti, che mi hanno dato un grande aiuto. Quindi vedo queste 2 puntate da solo, il giorno prima, il giorno dopo, e il giorno dopo arrivano le prime telefonate, la mamma, l'ex fidanzata, il fratello, l'amico, e poi dopo arriva Simone Annichiarico. Oh, porca miseria, mi interessava questo. E questo fa lui, è bello verace, bello romano, Oh, ciao, Simone, va al culo, va al culo. Che è successo? Che c'è? Ho pianto due volte nella mia vita. Quando è morto mio padre stasera, va al culo. E ha messo giù. Per me è stato il più grande complimento che poteva andare. Non c'è stato premio. E allora vuol dire che se l'ho dato a bere al figlio, qualcosa avrò rievocato di Walter Chiari. Però state una brutta bestia. Cioè, state attenti, lo dico anche ai colleghi, cioè, come fai a fare Totò? Come fai a fare Troisi? Cioè, è molto... bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti, perché la difficoltà è questa, di dare... devi, secondo me, beccare tre o quattro elementi fisici, mimici, non di più, non ti fossilizzare sulla mimica. Se no fai Alighieri uno schese, lo ricopi. No, devi rievocarlo con una tua umanità, carpire il fatto più intrinseco dell'uomo e riportarlo fuori a modo tuo. Certo, più ci assomigli, ci mancherebbe, meglio è, ma non devi star lì a rifarlo. Devi fare tre scelte, la camminata, l'aggrottamento e la risata, e la parlata veloce. Basta. Non puoi far tutto, perché impazzisci, stai lì a guardare cosa fai mimicamente. Invece poi dopo devi capirlo dentro e rievocarlo dal dentro. Allora poi dopo il pubblico ci sta, perché se sente una verità di uomo, credo, lo vedi su quel volto, in quel caso lì, in quella cornice, in quella cosa, lo porti con te e vive quella vicenda e crede che sia in quel caso Walter Chiari. Non si deve mai mimare, è una cosa sconsigliatissima, perché rimani in superficie. Non so se mi sono spiegato, però insomma è abbastanza delicato questo passaggio, ma è profondo.
Questo è successo spesso, di affrontare dei personaggi che ti hanno così coinvolto?
Beh, mi è successo anche a teatro, mi è successo con Caravaggio tantissimo, perché sono realmente esistiti. E gli altri personaggi magari, che ne so, Arrivederci Amore Ciao, che ne so, scritto dalla penna di Massimo Carlotto, ok, devi entrare dentro la difficoltà lì ed entrare nella credibilità di un delinquente. Questo era un criminale, ammazzo 12 persone in scena, ammazzo pure la moglie, quindi, però è un personaggio inventato, non è esistito, non è che è veramente esistito. E allora lì la difficoltà è quando interpreti un personaggio, lo devi amare visceralmente e devi assolutamente scusare tutte le cose che fa. Cioè, se lui ammazza quella persona lì, devi dire, è giusto così, non deve esserci minimamente la morale mia. Perché se si vede, se la macchina da presa, infatti si chiama macchina da presa perché prende, fa la radiografia dei tuoi sentimenti, non è che fa solo un'immagine, ti riprende, sente. E se c'è un attimo di, oddio, non è giusto sparare a questa persona, lo legge immediatamente, hai sbagliato cioè hai sbagliato lavoro. Cioè, non ci deve essere la minima titubanza. Interpreti Hitler, devi amare ciò che quel pazzo faceva. Devi completamente annullarti, dar via la tua morale, la tua etica, la tua educazione, la tua cultura e credere che gli ebrei davano fastidio al mondo, bisogna eliminarli. Ci devi credere. E quello è una difficoltà ulteriore. Allora la macchina da presa gli penetra questa convinzione che parte dallo sguardo e allora ci crede anche il pubblico. E devo anche far schifo al pubblico in quel momento, ci mancherebbe, va benissimo, ma è quello il lavoro. Poi è difficile uscirci, ma è interessante questo passaggio, è interessante fare 10 passi indietro e far parlare il personaggio. Il personaggio è molto di più di me. Io non sarò mai neanche un'unghia di Amleto, non sarò mai neanche una falange di Caravaggio, non sarò mai nemmeno un capello del principe Andrei Bolkonski, non avrò mai neanche la perfidia e il coraggio di Giorgio Pellegrini in Arrivederci Amore Ciao, che è questo noir terrificante, mai. Quindi umilmente fai tanti passi indietro e devi far vivere lui. Sarebbe bello che tu scomparissi, però non è così facile.
Tu hai fatto anche un Don Quixote.
Uè, in teatro, sì, riprendiamo a gennaio. Prendiamo a gennaio, debuttiamo il 15 gennaio a Todi, eravamo in piena tournée, il 23 febbraio andavo a Pavia, è arrivata una telefonata, Alessio, devi tornare indietro. Ma perché? Perché questa cosa è coronavirus, ma davvero, ma dai. Sì, vabbè, dai, riprenderemo settimana prossima. 2 anni. Riprenderò dopo 2 anni. Pensate che con i miei compagni di lavoro, perché non è che sono solo gli 8 attori in scena, c'è la sarta, c'è l'organizzatore generale, c'è il fonico, c'è il, ovviamente il tecnico, c'è il direttore di scena, c'è lo scenografo, cioè, ovviamente ci sono, siamo in 18 che andiamo in giro, è una specie di famiglia. Li ho visti, li ho salutati, e la mia signora Nina era incinta, però io non avevo figli. Li rivedo il 15 di gennaio, no, un po' prima, ci vediamo il 7 per riprendere una settimana di prove, e avrò due figli, perché il prossimo nasce a novembre. Tra l'altro, tu sei nato il 19 novembre e il termine di Riccardo è il 19 novembre. Oh, magari ti chiamo, te lo faccio sapere. Scorpione. Quindi è una cosa strana che è successa, c'è stato uno stop teatrale stranissimo. Non vedo l'ora di riprendere, che mi manca, ho voglia. Sono qui anche perché ho voglia di risentire la gente, di rivedervi. Sono stanco di stare dietro un computer chiuso in casa, da remoto. Cioè, è inutile che ci diciamo, ah, io non vedo l'ora, mamma mia, che palle. Sì, lo diciamo a volte, che la città, che stress, mamma mia, la gente. Sì, lo dico anche io. Non vedo l'ora di andare a vivere su un'isola deserta. Provate a vivere su un'isola deserta. Resistete due giorni, forse. E poi perché l'uomo è un animale sociale, ha bisogno del confronto, ha bisogno dell'altro, ha bisogno di compararsi.
Chi lo fa Sancho Panza?
Qui è l'idea geniale, Serra Ilmaz.
E la domanda è, rimane?
Rimane Serra, guai a chi me la tocca, ma stai scherzando, c'è un duo lì spaventoso, c'è una corrente e un'energia incredibile.
E come una donna può fare un uomo?
Siccome Sancho Panza è talmente puro, la purezza credo che non abbia sesso. E lo può fare un uomo come una donna. Guarda quanto è andato avanti il teatro e la donna non poteva fare nulla.
Lei era protagonista di tanti film di Ospite.
Sì, 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 assolutamente. Lei è la musa ispiratrice di Ospite, che è sempre in qualche film. Anche adesso hanno girato la serie delle Fate Ignoranti, se non sbaglio. Lei c'è, ovviamente, è una delle protagoniste. Sì, sì, sì. No, lei è... ha un carisma, un'energia, entra in scena ed è un qualcosa che uno c'ha o non c'ha. Lei entra e tu guardi lei. Io quando vedevo anche, per esempio, che ne so, ai concerti, che ne so, Lucio Dalla, poi ci sono stati anche questi concerti che hanno fatto anche per beneficenza, che c'era Morandi, c'era... io guardavo Lucio Dalla. Punto. Una volta sono andato a vedere all'Argentina Moby Dick, che era meraviglioso, c'era tutta questa scena, si apre, si pari, entrava l'acqua in scena, c'era una tempesta in atto, c'erano 18 marinai, tra l'altro c'era un Alessandro Gassman, giovanissimo, doveva avere 18-19 anni, e vedo, no forse no, un po' di più, 22-23, perché io avevo 20 anni, quindi lui ha 2 anni più di me, sì, vabbè, molto giovane, e a un certo punto entra, non dice una parola, il capitano Hackup, sale su, e dopo guardavi solo lui, Vittorio Gassman, non diceva niente, guarda, quella è una roba che c'è o non c'è, e non so dirti, quello non so spiegarti che cos'è. Poi dopo questo carisma, questa energia viene ovviamente condito dallo studio, dal talento, dalla capacità, dalla voce, dalla fisicità, tanta roba, però c'è gente che ha energia e non è che deve fare per forza l'attore, entra in un ufficio una persona e la guardi, al di là della bellezza, non è un fatto di bellezza, è un fatto di energia, e c'è. Io la prima volta che ho visto Kusturica, porca miseria, una volta ero a Cinecittà, ma sono degli aneddoti interessantissimi, ero andato a fare un provino a Cinecittà, ma ero giovanissimo, si parla di veramente 25 anni fa, 20, anche 30 forse. E poi mi fermo al baretto che c'è a Cinecittà di solito, mi prendo una cosa e vedo uno di spalle con degli stivaletti neri, tacchetto, un cappotto nero, ma di spalle. Io lo guardo e rimango incantato, avevo sto caffè così e guardo sto qua. Poi si è girato un attimo di Al Pacino. Di spalle, ragazzi, ma conquistato di spalle. Cioè, è quello che cosa vuoi dire? Cioè, era una roba micidiale. È una magia anche questa. C'è chi studia tantissimo. Ecco, questo è interessante. Me ne parlava proprio il direttore del Best, che è un mio carissimo amico, Francesco, e mi diceva, io avevo un amico proprio all'università, ma molto più bravo di me. Io andavo a delle ripetizioni con lui, studiavo con lui perché era molto più bravo, molto più appassionato di me di medicina. 110 lode, la laurea, cose, due master in America, strepitoso. Gli hanno messo in mano un bisturi e gli tremava la mano. Cosa fai? Non hai il talento per fare il chirurgo. È diventato un grande, ovviamente, organizzatore di ospedali, di cose, fa eventi. Lui non può operare perché rischi la vita. C'è tanta gente che ha più passione di me e di Jean nei confronti della recitazione. Poi, purtroppo, li metti sul palcoscenico e gli si secca la gola. Non parlano, si irrigidiscono. È interessante questo passaggio, perché non è che devi capire se hai la capacità di poterlo fare. Poi ci sono anche quelli che invece hanno un talento strepitoso, spaventoso, lo vedi di lontano un miglio, che sono portati per, e si coraggiano su quello. Anche quelli, per me, è vero, un'opera d'arte senza talento non può esistere, ma il talento senza il duro lavoro non è nulla, perché alla fine si esaurisce e ti devi reinventare e devi fare altri personaggi, non puoi fare la stessa gag se sei comico, per dire, per 20 anni, non puoi fare la stessa situazione drammatica per 30 anni, non ti puoi crogiolare su qualcosa che hai già, devi continuamente investire, e ciò che deve investire un attore è sulla profondità, la sensibilità, sul suo corpo, sulla sua voce e sulle sue peculiarità umane, punto. È questo, noi parliamo di sentimenti umani, non vendiamo merce, non vendo scarpe, con tutto il rispetto per chi vende scarpe, ma insomma sono passaggi interessanti questi, perché uno pensa, ah sì, va là, parla la memoria, poi dopo lo dice, ma non è così, ci sono 3.000 fattori perché uno riesce a fare un percorso e l'altro non riesce, anche se magari era partito molto più avvantaggiato l'altro, perché deve avere un equilibrio di tutto questo. E metteteci in conto anche che io non lo so, io so che faccio Don Chisciotte da gennaio a fine marzo, punto. Io non so cosa farò ad aprile. Devi saperci vivere con questa precarietà strana. C'è gente che non ce la fa. È un'attitudine, un modo. Parlo troppo, lo so, scusate, ma mi immergo nel...
È un piacere ascoltarti. Potrei parlare ancora. Vorrei chiederti un po' un parere. Tu, nella tua carriera in teatro, hai incrociato un padre del teatro italiano che è Orazio Costa, che credo hai avuto anche come docente.
Io ho avuto Orazio Costa come docente, pensa che fortuna. Anche quella cosa, cioè quella retorica ma bellissima frase che dico sempre, la vita è l'arte degli incontri. Tu incontri una persona e vai da un'altra parte. Se la becchi in quell'età, lui è arrivato in accademia dopo 12 anni che non faceva gli insegnanti d'accademia, attenzione, questo è importante, non è che era un professore che stava lì sempre, aveva fatto la sua scuola, tra l'altro a Bari aveva fatto una sua scuola qua per 3 anni, poi dopo è tornato in accademia dopo tantissimo che è stato un insegnante. Io ho visto persone, sono venuti a trovarlo, Erlitzka, Gabriele Lavia, Panelli, Nino Manfredi, Gassman, a salutare ora il maestro Orazio, che è stato insegnante di questi geni, di questi mostri sacri. Noi eravamo lì a fare lezione e ogni tanto vedere un Panelli che si prostrava davanti al maestro Costa, perché aveva già 80 anni, e Manfredi che era uno, e davanti a Gassman che era un omone che sempre, no, con questa energia, e davanti al maestro ci faceva un po' anche, no, questi mostri sacri, soggezione al maestro, ed era un maestro, è l'unico che ha creato un metodo ed è anche esportato in Italia, che ci sono libri su questo metodo mimesico di Costa, che ritorniamo a, non è mimica, è mimesica. Gli esercizi partivano praticamente dai primi elementi della natura, acqua, fuoco, vento, aria, terra. Perché? Ok, diventami terra, diventami acqua, erano tutti esercizi di sensibilizzazione del corpo. Pensa che per i primi sei mesi, abbiamo fatto solo mimesica, senza dire tu hai 20 anni, non vedi l'ora di dire qualcosa. Dopo 6 mesi arriva, oggi direte fuoco. Sono usciti dei fuochi che non ho mai più sentito in vita mia. Ah, non vedevamo di tirare fuori. E perché? Allora, tu studi, faccio degli esempi banali, molto, dovremmo stare qua delle ore, tu studi il monologo di Amleto, essere o non essere, questo è il problema, se si è nell'animo soffrire i sassi e dargli un'altra giusta fortuna oppure prendere armi contro... Benissimo. Fammelo acqua. Se tu l'hai studiata quella mimesica, riesci a mettere un chip nel cervello e fai il monologo acqua. Fammelo fuoco. Fammelo ghiaccio, sidereo. Fammelo terra. Fammelo aria. È diverso. È diverso. E tu devi avere quella duttilità, perché Jean è un regista, viene da me e mi dice fammelo etereo. E io lo devo fare etereo. Non è che c'è solo un modo per farlo, ma devi essere predisposto e comunque devi aver lavorato su di te per poter arrivare a quel raggiungimento. E questo è stato tutto lo studio che mi ha fatto con loro in 3 anni. E ha tirato fuori veramente, cioè è stata una classe anche molto fortunata, Pier Francesco Favino, Fabrizio Gifuni, Luigi Rocascia, eravamo in classe insieme, poi Sandra Toffolatti, Pietro Faiella, ce ne sono tanti che lavorano solo in teatro, ma sono eccelsi attori, magari meno conosciuti da parte vostra, ma perché hanno avuto meno fortuna in cinema, ma eccellenti attori che hanno lavorato con Luca Ronconi, con Tiezzi, con grandissimi autori teatrali.
Ho lavorato con Ronconi, con Strehler.
Io ho lavorato, ho avuto la fortuna di lavorare con Peter Stein, Ronconi e Strehler. Ma pensate, Strehler l'ultimo anno prima che se ne andò. Che maestri, che, scusate, che culo che ho avuto. Mamma, è vero. La figura del maestro è importantissima. Hai un maestro che ti insegna. Io feci l'avaro con Strehler, sì. Con Luca Rocconi feci il Peer Gynt, invece con Peter Stein feci Il sogno di una notte in mezza estate, Lisandro. Beh, sì, un bel... tre lavori completamente diversi uno dall'altro, completamente. Anche i metodi completamente diversi, sì. Che però ti forgiano, non c'è un metodo, non c'è un modo. Tu ti assorbi i vari metodi e crei il tuo, fai il tuo. Non c'è un solo metodo, non c'è solo Costa. Ed è giusto che abbandoni poi il Costa e vai. Però era geniale, il était génial, perché ti dava dei compiti, ma veramente, proprio concreti. Allora, domani andate allo zoo e guardate il puma. E tu andavi a vedere lo zoo e vedevi il puma, e tu guardavi sto puma, e poi ci faceva, ok, siate puma. E tu vedevi quelli che non erano andati allo zoo, lontano un miglio, che non avevano mai visto il puma. Un'altra volta ci disse, andate a casa e vedete una goccia d'acqua che scende dal vostro lavello, controllatela. Io facevo tutto, perché mi sentivo proprio talmente ignorante che quello che diceva quel genio, stavo zitto, ha speso 60 anni della sua vita per il teatro, ma anche di più, 64 in quel periodo. Jean Copeau ha fatto 2 anni di teatro no giapponese per capire cos'era il teatro giapponese, tutto, un uomo dedito al teatro, non si è mai sposato, sembrava anche assessuato di tanto che era totalmente per il teatro. E io vedo sta goccia, sono stato 20 minuti a vedere sta goccia che clon, 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 poi dopo arriviamo e fa, ok, fatemi vedere la goccia tu. Oh, li ha beccati tutti quelli che non hanno guardato la goccia, tutti li ha beccati. Tu no! E poi dopo, perché noi ci parlavamo, e perché alcuni lo prendevano, sto vecchio, sto pazzo, ma che... E allora poi, che sono i camerini fuori, a pausa, a pranzo, quando avevamo finito la lezione, ma scusa un attimo, ma tu l'avevi vista? No, io non l'avevo guardata davvero, ma beccato. Invece quelli che avevano visto la goccia, ma tu l'avevi? Sì, io l'ho vista, sono stato mezz'ora a guardarla. Ci aveva beccato, io non so come faceva. Però per dirti, quindi da lì c'è stata la credibilità, l'autorevolezza nei confronti del maestro, perché ci azzeccava già. Quando c'è l'autorevolezza, perché sei una persona di valore in quello che hai fatto, lo segui e sai che non puoi darla a bere perché ti becca. Se io adesso ti dicessi, faccio un esempio banale, vai in pace, ti metti a ridere ovviamente. Benissimo, se fosse qua Papa Francesco, anche se sei ateo, non ti metti a ridere. Perché c'è l'autorevolezza di quello che fa. Questa è l'importanza del maestro. Ma fin dalle elementari, ci saranno anche degli insegnanti qua, per forgiare uomini, donne, che è la società, non è che bisogna fare solo l'attore, la società è fatta da tantissime professioni. Diventiamo donne, diventiamo uomini, poi possiamo fare tutte le professioni che vogliamo. E non è semplice diventare donna e uomo.
Fra i giovani che hai incontrato in teatro, non tanto più giovani oggi, ma comunque giovani, Andò, hai fatto uno spettacolo straordinario.
Con Roberto Andò, sì, stupendo, sì. Carnage, il dio della carneficina, che poi fece Polanski, Carnage, al cinema, di Jasmine Reza, con Silvio Orlando, Anna Bonaiuto e Michela Cescone. Sì, sono molto grato ad Andò, perché mi ha riportato in teatro, mi ha fatto conoscere anche Marco Balsamo, e quello fu uno spettacolo strepitoso.
Questo posso dire che l'ho visto.
Lei, all'Argentina l'hai visto?
Assolutamente, beh. E mi è rimasto...
Vabbè, era un bello spettacolo.
Il palco vi aveva obbligato a recitare su un palco rotondo,
sì.
E
obliquo, sì.
Obliquo. Cioè, quando era difficile camminare su un palco che non era orizzontale.
Era una metafora della difficoltà di relazione, perché a Soldoni Carnage parla di... Siamo a Parigi, eccetera, vabbè. Un bambino a scuola fa cazzotti con un altro bambino, prende un bastone, così spacca i quattro incisivi davanti, insomma un bambino di 12-13. Le due famiglie si incontrano per non andare per vie interposte persone, per non creare casino, siamo persone civili, dai, incontriamoci, senza i bambini ovviamente a casa, per capire come comportarsi, le spese anche solo del dentista, voglio dire, è una roba insomma grave, non è proprio quattro incisivi, cosa di... Bene. Il bambino che ha rotto gli incisivi e l'altro sono di estrema destra, la famiglia che riceve sono di estrema sinistra. Non vi dico cosa esce, è geniale, ma veramente geniale. All'inizio partono con tutta un po' di delicatezza, un po' di rispetto, ma alla fine di tutto, ti ricordi? E allora, siccome la metafora era che è difficile accordarsi, trovarsi, solo in quattro, figurate i nostri 900 governatori, in quattro non ci si trova, figurati i 900. E allora l'obliquità e la circolarità era quella cosa che ti creava un imbarazzo, sia nel, ed eri sempre in circolo, eri sempre lì dentro. Questo almeno è quello che mi ha spiegato Roberto Andò, che hanno ideato quello scenografo, Gianni, che era di... adesso mi verrà, la scenografia adesso mi sfugge, adesso, di Gianni, vabbè, mi verrà, poi mi viene. Ed era interessante, perché era come una bestia in gabbia ed eri anche tutto scosceso, quando camminavi eri tutto storto, ed era la non centralità, il non equilibrio che dovevi trovare invece con la parola. Era una bella sfida.
No, era uno spettacolo, cioè era una rappresentazione straordinaria.
Grazie, dirò a Roberto.
È stato rappresentato in vari paesi,
sì.
Con grande fortuna, in Francia ovviamente.
Ovviamente parte da lì, Jasmine Reza è famosissima in Francia, certo. Anche Art, che meraviglia, il testo di Art di Jasmine Reza. Vabbè, tanta roba, il teatro è lo specchio della società, ci prendiamo in giro, diventa una sorta di terapia di gruppo, voi mi mettete lì seduti, tranquilli, sereni, senza l'ansia di mettersi su un lettino così, e vedete rappresentato là sopra, ma quello è mio zio, l'avaro, quello lì è Tirchio, come mio nonno, che quello lì, ma quello lì è Salumiere di... E ridete, non sapete, oppure piangete, oppure, ma non sapete che cos'è, è terapia di gruppo, è migliorare la società. Se ovviamente lo spettacolo è bello e se il testo è eccellente, se no può essere anche una noia, ovviamente. Stiamo parlando di quelli che riescono, sicuramente, ma parte tutto dalla storia, parte tutto dallo scritto. Io anche tutti i tecnicismi cinematografici a cui siamo arrivati, no? Che ci sono i droni, possono esserci delle cose tecniche spaventose, eccetera, ma poi il cinema nasce per raccontare una storia. È una settima arte, ma nasce per voglio raccontarvi una storia, deve arrivare la storia. E se sai raccontare la storia, puoi mettere anche una macchina fissa. Se voi vedete La voce umana di Rossellini con la signora Anna Magnani, macchina fissa, 35 minuti, lei, un letto, un telefono, ci sono quattro primi piani e basta, macchina fissa, state così. È la storia. Jean Cocteau. Te ricordi, no? Ovviamente, figurati.
Silvio Orlando, è stato, sei sempre un po' in contatto con lui?
Ma non ci frequentiamo, non ci sentiamo sempre, però sì, certo, lo vedo, quando ci vediamo ci abbracciamo molto volentieri e siamo molto amici,
non
sì.
Non l'ho ancora visto, ma l'ultimo film di Hondo.
Infatti sono curioso, che hanno presentato a Venezia. Tu l'hai visto?
Non anch'io. L'ho visto, ma ho un'impressione che deve essere...
Sono curioso, quello del bambino, Napoli, mi ha raccontato qualcosa Roberto, però non mi ha detto più di tanto, perché ovviamente voglio vedere il film. Con Andò ho fatto anche un bellissimo film, Il viaggio segreto, accanto a Valerio Solarino, un bel rapporto.
Era un bel film anche
quello. Anche quello, molto francese secondo me, era più francese che italiano. Se possiamo dare delle categorie un po'...
Io vorrei che tu ci parlassi un po' di Marco Tullio Giordana, poi ti farò intervenire.
Le maître. Allora, innanzitutto Marco Tullio Giordana lo devo sempre ringraziare, lo ringrazierò sempre, perché da lì in poi, per quanto mi riguarda, ed è quello che auguro a tutti i miei colleghi, la carriera è cambiata. Ma non tanto perché abbiamo vinto Cannes, perché uno ha vinto dei premi, non è quello. Ma perché da lì in poi mi dicevano, e questa è la gran differenza, signor Boni, c'è questa sceneggiatura, le piace? Lo vuole fare? Prima dovevo fare 3, 4, 5 provini, in mezzo a 100, 150 attori, sperando di essere scelto. Da lì in poi c'è stata questa metamorfosi, e vi posso garantire che è meravigliosa, perché andare lì 5 minuti e dar tutto, e sperando di essere in vena, anche se hai litigato con la fidanzata, se hai appena bisticciato col vigile perché ti ha dato la multa, cosa dare... È molto difficile fare a volte i provini davanti anche dei mostri sacri come appunto un Marco Tullio, piuttosto che un Tornatore, piuttosto che... Non è facile in 5 minuti convincere, anche se hai fatto scuola, eccetera, ma magari in quel giorno non sei up, sei down per i tuoi vari motivi, siamo uomini, siamo donne, e perdi il provino, non lo prendi, non lo vinci. Allora, evitare quella roba lì è sacrale, è stupendo, e lo auguro a tutti i miei colleghi. Marco Tullio è una persona fuori dal comune, parlo prima proprio come persona.
Hai fatto 3 film con lui, eh?
Questo è il quarto, Iara che deve uscire, è il quarto. Su Iara Gambirasio, sì, sono in Iara.
Ho 4.
4.
Quindi così possiamo aspettare.
Sì, su Netflix dovrebbe uscire questo, sul caso di Iara Gambirasio, dove c'è la protagonista Isabella Aragonese che fa la PM. Letizia Ruggeri, io faccio un tenente colonnello dei carabinieri che l'affianco nell'indagine. È prima di tutto una persona veramente curiosa, eclettica, curiosa di tutto, onnivora, che vuole sapere, che ne so, dei cavalli, dei cani, delle auto, sa tutto, delle moto, delle biciclette, delle chitarre, è proprio assetato di conoscenza in generale, al di là dei libri, al di là della filosofia, al di là dell'arte, proprio in generale. È diventato anche un cultore di come si fa l'olio, perché adesso in Toscana, anche a Caterina, come si fa l'olio, filtrarlo, la potatura degli ulivi, cose. Diventa maniacale in una maniera fuori dal comune. E il primo incontro che feci con lui è stato veramente uno dei provini che mi ha colpito di più, perché non era un provino. Io ero andato pensando che lui ha fatto un incontro, come se fosse mio. Allora, quanti fratelli hai? Quanti anni hai? Cosa ti piace leggere? Il tuo colore preferito? Dipingi? Scrivi? Nuoti? Cosa fai? Corri? Ma ti piace? Cosa... I boschi ti piacciono? Ti piace più? Cosa piacerebbe? Il deserto? Sei mai stato nel deserto? Sembrava di stare in analisi, cioè che stavo lì e mi chiedeva delle cose che a lui interessavano, punto e stop. E io rispondevo. Poi dopo ha selezionato quei 4-5 attori che lui riteneva e ha fatto fare il provino su parte, cioè con il dialogo che ti ha mandato a casa, l'hai studiato a memoria e ti ha fatto provare. Ma prima è stato questo, poi dopo...
Questo era per la meglio gioventù?
Per la meglio gioventù, il primo incontro, sì. Poi dopo non mi ha fatto più i provini, ovviamente.
No, ma lui mi ha raccontato che per quando sei nato...
No, quando sei nato nel provino a seconda ti ho fatto il provino per i bambini, ho fatto 5 provini per fare il papà accanto ai bambini perché lui voleva scegliere il bambino. Ecco. Sì, sono andato a Brescia e ho fatto, ma non era su di me, doveva scegliere il bambino. E allora io ho fatto la parte del padre, mi ha fatto 3 scene con ogni singolo bambino e poi ha vinto Matteo. È stato bravissimo, Gadola.
L'hai fatto? Quello che mi hai raccontato, che ti ha chiesto di fare il padre. Fare i bambini. Però non eri previsto per la parte del padre.
No, ero previsto.
L'ha deciso quando mi ha visto.
Perché lui mi voleva far fare la parte del Popi, quello che teneva la barca, eccetera, di qua di là. Perché non essendo padre, diceva, ma non puoi avere l'affetto paterno, eccetera. Non c'è ancora la paternità dentro, devo scegliere uno che... Invece poi io gliel'ho fatti questi cinque di qua e di là, un poco anche bresciano, cioè, perché questo era un bresciano che parlava così, odio buono, e questo mi fa, ma io ti faccio fare il padre? Sei convinto lui lì nel vedermi a fare, di farmi fare quest'altro personaggio?
Tra l'altro non so se l'avete visto, perché
gran film, secondo me.
È stato presentato a Cannes e che sembrava... andare verso una carriera brillante, invece a Cannes fu accolto molto male.
Molto male. Vinse un premio della Critique, François Chalet, se non sbaglio, ma non
competitivamente. No, si è preso il premio François Chalet,
se non sbaglio.
Un premio dato.
Sì, un po' minore, diciamo.
Parallelo.
Sì, in parallelo. Ma fu accolto freddamente, non ho mai capito perché i centri d'accoglienza, eccetera. Forse era 10 anni avanti, sì. Adesso se uscisse sarebbe un botto.
Perché io considero che è uno dei suoi migliori film.
Anche secondo me. Quando sei nato non puoi più nasconderti, è un grandissimo film.
Sì, un film su un ragazzo che si perde in mare, cade dalla barca e viene raccolto da un gommone dove ci sono
un barcone di immigrati che venivano dall'Africa e gli salvano la vita.
Gli salvano la vita, però come si trova su questo barcone viene recepito come se fosse parte
di un immigrato, considerato albanese, un rumeno, lui non parlava, faceva finta di non parlare italiano, per lo shock non parlava, poi dopo arriva al centro d'accoglienza, ormai tutti l'avevano dato per disperso, per morto, mia moglie non mi parla più, interpretata dalla fantastica Michela Cescone, eccetera, invece poi dopo arriva questa telefonata e questi... borghesi, piccoli imprenditori bresciani che si sentono tranquilli e sereni perché vanno a messa, pagano le tasse, nella loro fabbrica ci sono anche i neri, ci sono noi, facciamo del bene di qui di là, poi dopo un colpo si trovano dentro questi centri di accoglienza, vedono la verità di queste persone, come arrivano e la fatica che fa. Il bambino fa cambiare un po' anche i genitori, non troppo però, e fa riflettere proprio su questo ed è interessantissimo lo scarto.
No, poi il finale, quando il finale
è così,
scappa e ritrova la ragazza dove si prostituisce,
sì. Come per dire, io ho fatto tutto quello che potevo, adesso tocca a voi, istituzioni, maestri, scuole, padri.
Non credo che esista in DVD questo.
Sì che c'è in DVD.
Allora andate a comprarlo.
Assolutamente
subito.
C'è in DVD, assolutamente. No, scherzi.
No, io ce l'ho. Andate a comprarlo subito, è un film magnifico. E poi, come tu dici, forse è stato accolto male perché anticipava, rappresentava delle cose che a quel momento. C'è un Adriana Asti anche qui. No?
Geniale. Bisogna stare attenti, soprattutto con il cinema, più che le altre forme d'arte, perché le altre forme d'arte se ne possono anche fregare, Jean, nel senso che se tu stai avanti, cosa fanno i geni? I geni anticipano 100, 200, 300 anni prima quello che i comuni mortali capiranno poi dopo. Esempio, la 133 di Beethoven, la capiva solo lui e poi dopo l'hanno capita i grandi compositori. Esempio, Van Gogh non ha venduto un quadro, veniva preso per pazzo, dopo 100 anni, un genio. Caravaggio, quando rappresentava la verità nel 1500, era considerato un folle. Lo prendevano in giro. Non ha venduto niente Caravaggio. Sì, mettevano i quadri, cose, ma era protetto da Cardinal del Monte, ma era preso per pazzo. Dopo 50 anni è cominciato ad essere compreso Michelangelo Merisi. E nel cinema, se tu sbagli questo, il tempo esatto in cui esci, se tu anticipi, a mio avviso, questo non è il mio pensiero, non è che è scatto. Scappa quel momento lì e non puoi poi dopo avere un successo 10 anni dopo. Se tu anticipi troppo, il cinema te la fa pagare. È strana sta cosa, ma secondo me se uscisse adesso come premiere a Cannes avrebbe un altro un'altra accoglienza, perché si parla molto di immigrazione adesso, c'è il centro d'accoglienza, siamo sempre sui telegiornali con questa storia, in continuazione, e si parla anche di come l'integrazione, no, l'emarginato, il ghettizzarli, come accoglierli, è sempre un continuo parlare di questo, e sarebbe dentro una voce vostra intima, mentre quando è uscito, 2008, cos'era, 2000... Non c'era questa cosa. 2008 penso, non vorrei sbagliarmi, 2007-2008.
Allora, abbiamo ascoltato con un piacere infinito, vediamo se vengono delle
certo,
domande.
Certo, se avete delle domande.
Ci deve essere un microfono, ce n'è uno qui. Ce l'hai? Allora, chi vuole?
C'è la signora con la mascherina rossa. L'unica con la mascherina rossa.
Così la si può individuare facilmente.
Buonasera.
Ciao.
Posso abbassarla, sì, un attimo?
Sì, 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 sì. Certo.
Okay. Allora, un paio di, diciamo, curiosità, domande. Una è, parte un po' dalla sua paternità. Ho intuito che il libro è partito un po' dall'osservare suo figlio, diciamo che sono state le prime... immagine che l'hanno riportata un po' indietro nel tempo e quindi poi è tutto andato da lì. Quindi la prima domanda è: che tipo di padre crede di essere o sarà anche col nuovo figlio, e cosa differirà dal papà che lei ha avuto, che lei insomma descrive sempre con molto amore? E l'altra domanda è invece riferita a un'intervista che ho letto tempo fa, in cui lei parla di episodi di persone che hanno deciso di lasciare la vita. E volevo sapere se ha mai affrontato, se le interesserebbe affrontare in un testo teatrale, sul palcoscenico o al cinema, questo tema che non sempre viene raccontato come insomma meriterebbe.
Intendi il suicidio? Vabbè, nella Medio Gioventù c'è un personaggio che ha fatto.
Sì, infatti parlavo
epoca.
Più che altro di teatro, e adesso che comunque ha un'altra formazione da allora.
Allora, intanto ti rispondo alla prima. Credo che la paternità sia uno dei più grandi viaggi che sto intraprendendo, perché è un rapporto completamente nuovo con un'anima nuova. Quando nasce un essere umano, al di là che è mio figlio, nasce un possibile infinito. Può essere enorme quel rapporto. Pensiamo a dei geni, l'ho citato prima Caravaggio, era un bambino. Leonardo è nato bambino. Margherita Hack è nata bambina. Einstein è nato bambino. Quindi non sai mai che cosa può diventare. C'è proprio la possibilità che sia un infinito. Quindi la massima veramente credo rispetto e attenzione a questo rapporto tra padre e figlio, padre e figlia, madre e figlio, eccetera. Mai prenderla sotto gambe e darla per scontato, perché potrebbero mangiarti in 3 anni. Mozart batteva suo padre a 3 anni. Sto parlando di geni, ok, però sono uomini, non sono persone estranee, non sono extraterrestri, fanno parte del nostro globo. E quindi ho molta, molta attenzione e cura e delicatezza ai bambini, nei confronti dei bambini, perché, e soprattutto con mio figlio Lorenzo. Spero tanto di donargli la vera libertà interiore, che sia libero di voler sentire e di fare quello che gli pare. Questa è la cosa che cerco di metterlo ovviamente a riparo e guardingo per l'indifferenza della vita che gli si porrà davanti ai piedi ogni istante. La vita è indifferente a noi, è indifferente a te, è indifferente a me. Devi conquistartela, devi saperci entrare, devi saper con un coltello tagliare quella coltre e ricavarti il tuo spazio. Devi, se vuoi appartenere alla società, se non vuoi essere esclusa. Quindi è interessante, è importante soprattutto fargli capire che si deve conquistare tutto. E sarà anche un altro credo davvero... soddisfazione. Non è facile perché a volte non so se dargli una sberletta sulle mani oppure alzare la voce oppure devo leggere dei libri, se è la normalità che butta a terra tutto in quel periodo, cioè è tutto un passaggio molto delicato che non, dove puoi avere esperienza di ciò che non conosci. Non ho avuto altri figli, questa è la prima volta, quindi mi rapporto per la prima volta e quindi di conseguenza sto facendo con lui un viaggio. È vero che lui me l'ha fatto fare a me grazie al lockdown. Senza il lockdown, ragazzi, non avrei fatto niente, non sarei riuscito a scrivere neanche una pagina. E invece H24 mi hanno obbligato a stare accanto a mio figlio, lo controllavo, eccetera. Boom, ha fatto anche dei gesti che mi ricordavano la mia infanzia. E mi sono trovato sopra una vespetta azzurro metallizzata a bordo lago del lago di Iseo, sotto un salice piangente, davanti a una coltre di nebbia, a pensare che non mi piaceva quel posto, non mi piaceva quel lavoro, non mi piaceva quella scuola serale ragioneria che detestavo, eccetera, e metaforicamente prendo sta vespetta, passo il ponte e ancora sto scoprendo. È importantissimo, credo, per essere buoni genitori, buoni professionisti, qualsiasi campo vi siate, sapere di essere sempre studenti. Chi si dimentica di essere uno studente è un pessimo professionista, è un pessimo padre. Chi sa di essere stato studente, se lo ricorda un po', è un buon, ma se tu pensi di esserlo ogni giorno, e allora lì, cavolo, non dai mai per scontato niente, anche se hai 70 anni. E questo è fondamentale. Non dare mai per scontato la cosa del bambino. Cioè, ci sono delle cose che devono essere prese con grande cura, con grande delicatezza, soprattutto rapporto padre-figlio, ci mancherebbe ancora di più rispetto a una professione, perché forgi il futuro, forgi il domani. E cavolo, è tanta roba. Infatti per me gli insegnanti sono dei Don Chisciotte spaventosi, importantissimi. L'insegnante è fondamentale, perché noi non possiamo stargli appresso sempre. Mio figlio va al nido, poi andrà alla scuola materna, poi andrà alle elementari. Sono tante ore. Quanto è importante? Quella cosa lì forma una società. Io ho un'enorme stima per soprattutto i bravi insegnanti, ma per gli insegnanti, perché fanno una scelta, è una missione quasi, come quella dei medici quasi. Ovvio, non hanno la morte e un corpo che potrebbe morirgli su un lettino sotto le mani, è vero, ma potresti rovinare una vita. Non so cos'è peggio, Questo è tantissimo. Io ascolto tantissimo lo osservo, lo ascolto, lo guardo, imparo, apprendo, mi riporta indietro, cosa che non facevo più. È una roba di rapportarsi, adesso è completamente diverso rispetto agli anni di mio padre, negli anni 60, si veniva fuori dalla Seconda Guerra Mondiale, non si aveva una lira, mio padre faceva il piastrellista dalla mattina alla sera, tornava. Mi ricordo che a 12 anni facevamo una festa perché la domenica non lavorava, facevamo una festa perché aveva finito di pagare il mutuo per la casa, lavorava anche di domenica. Quindi ho vissuto quegli anni e non posso fare un paragone. Mio padre avrebbe voluto portare il passeggino, non si poteva, ci si vergognava, maschio alfa, che scherzi. Combattiamo questa cosa. È bello combattere noi uomini nella parità di diritto con le donne, perché mentre le donne si toglie dal fatto dell'angelo del focolare, noi ci togliamo questo fatto del maschio alfa, che devi per forza rappresentare. Siamo ridicoli. Nel 2021 siamo ridicoli. Cioè non c'è niente di male a portare un passeggino, a riempire una lavastoviglie, a lavare i piatti, a togliere il pannolino di mio figlio. Ma è una cosa meravigliosa. Questo è quello che pian piano sto vivendo, ma non ti so dire che padre sarò. Non so neanche dirti che Alessio sono. Non lo so dire, me lo può dire già, me lo potete dire voi, che mi vedete da fuori. Io sono quello che sento e sono, ma non riesco a darti una mia definizione. Io la vivo, la mia definizione, sono ciò che sento, mi rapporto, cioè la mia educazione che ho avuto dai miei genitori, ma non è una mia prerogativa, non è una mia qualità. Ho avuto la fortuna di avere degli educatori. Ecco, l'importante, il rispetto. Sempre, mia madre, mia nonna mi hanno sempre detto: ah, ma questo non è merito mio, è merito dei miei genitori davvero. Guai, non mai giudizio, tu dai giudizio delle persone, ma anche il pettegolezzo, le cose, sono cose terribili, non sai chi c'hai davanti. Questa persona magari ha avuto delle storie spaventose, ha perso un figlio, non sai niente. E mi rimane impressa una cosa bellissima, che vi lascio con questa specie di filastrocco comunque di immagine di mia nonna Maddalena che mi raccontava, perché detestava il pettegolezzo mia nonna. E allora c'è questa storia, in un paesino una signora anziana, pettegola da morire, una che non si è mai sposata, una zittella, che tutte le volte andava dal prete e si confessava come se fosse già, e diceva no perché quello, il sacerdote, ah il farmacista c'è una storia con il, la figlia dell'alimentare, che deve dire, sì, lui l'assolveva, quattro padri nostri, tre Ave Maria, l'angelo, andava a casa, la settimana dopo diceva no, perché, ah lo sa, quello sa, allora tutto un pettegolo, il sindaco ha fatto le cose, sì, padre nostro, a un certo punto sto anziano prete muore e ne arriva un altro, uno un po' più giovane, un quarantenne, 35enne, e si trova questa vecchietta. Buongiorno, aspetta, signore, e dopo c'è il farmacista. Allora, alla fine fa fare il signore la croce e fa, allora lei adesso vada a casa. Ma non mi dà il Padre Nostro e l'Ave Maria? No, lei vada a casa, c'è un cuscino. Mia nonna, quando me lo disse, si parlava di cuscini che sono fatti ancora di piume, non quelli di adesso, ovviamente. E lei fa, sì, certo che c'è un cuscino, certo, ecco, adesso vado a casa, c'è un terrazzino, c'è un balconcino, beh, benissimo, signore, vado sul balconcino, ce l'ha un coltello, come no? Cioè, vada col cuscino, l'appoggia sulla ringhiera del suo balconcino e lo tagli a metà. Come tagli il cuscino? Tagli a metà, ma sta scherzando? No. E poi dopo, e questa signora va a casa, fa quello che gli dice il prete, taglia il cuscino, tutte le piume per tutto il piccolo paesino vanno in giro, vento, cose, si disperdono, e poi non capisce sta cosa, c'è sta cosa tagliata tutto in giro, torna e fa, cos'è successo? Tutte le piume sono andate in giro per il paese, tutto, ho tagliato un cuscino, ecco, quello è il pettegolezzo, ricostituisca il cuscino. E questo me lo ricorderò a vita.
Non è un'intervista, è uno spettacolo che ci dai. Dunque è un po' tardi, non possiamo prendere forse una domanda ancora,
sì,
l'ultima, perché siamo...
C'è uno lì con la luce, mi sembri Dio, con la luce. C'hai la luce proprio dietro, sembri, c'hai un'aureola, sembri un angelo.
Mi sono messo
a posto. L'ultima domanda,
un angelo davvero, bellissimo.
19:30.
Davvero non ti vedo il volto. Sei un signore, no? Se mi sono sbaglio, sì. Dimmi.
Credo. Sono uno psichiatra.
Ehi là là. Sai che se non mi avessero preso in accademia avrei fatto psicologia a Milano, te lo giuro.
Nella psicologia.
Complimenti per questa professione.
No,
che
perché mi ha incuriosito. Quando ha detto, dice, che ha parlato della...
Grazie.
Del fatto che l'amore...
Grazie.
L'amore per il personaggio, anche se brutale, no? Ci deve essere l'amore per... quello
devi difenderlo il tuo personaggio a spada tratta.
Magari la difficoltà è quando ci sono dei killer che fanno le cose con disprezzo di se stessi, è un po' diverso, eh?
Vabbè, quello è un'altra cosa, infatti, sì,
però ha detto il difficile uscirne,
sì, quando fai una cosa forte così.
Qui mi sono incuriosito perché si parla spesso della follia dell'attore,
è vero,
questo entrare e uscire comporta un lavoro mentale enorme,
sì, è vero,
che a monte deve comportare a sua volta una forte personalità, cioè se non hai dei punti di riferimento a monte è difficile che poi puoi ritornare.
Certo, e le dirò anche di più, qualcosa in minima parte dentro ti rimane,
certo.
L'importante è lasciarla sedata là sotto.
Perfetto.
Faccio un esempio, Bruno Ganz, che tutti conoscete, è stato un grandissimo attore tedesco, ha interpretato
Hitler.
Nella caduta Hitler,
sì, certo.
Io ho letto la sua intervista, mi ha detto, ma era Bruno Ganz, stiamo parlando di un attore che aveva già 65 anni quando ha interpretato, cioè un attore fatto e finito, uno dei più grandi che abbiamo avuto nella storia internazionale, almeno europea, ma anche mondiale secondo me, perché... E guardate, ci ha impiegato 3 mesi andando dal suo analista per uscirne, perché ha talmente entrato in Hitler che quasi gli aveva portato la follia, che era normale, vedeva anche male gli ebrei.
Ma da tanto si racconta, per esempio, che... il comico muto
Buster Keaton.
Sì. Aveva fatto il contratto con la Coca-Cola, con le quali doveva mantenersi sempre con quella faccia.
È vero.
Sempre. Ne è uscito malissimo, ha dovuto rompere il contratto. Vabbè, a parte questo, comunque, concludo. La questione della follia dell'attore, che è una problematica sollevata anche da Keats a suo tempo,
sì.
No? Quella è defatigante. A meno che, io in questo lo vedo un po' in lei, si accetta una sorta di nomadismo.
È un nomadismo.
Un nomadismo, un viaggiare, un lasciarsi portare, eccetera, eccetera. E poi alla fine vedere dove sei, accettare anche un destino magari, no? Perché non è detto che poi lo si possa gestire questo viaggio.
Cioè, devi avere una base bella, potente dal punto di vista umano, devi avere dei punti di riferimento bello piazzato, devi avere una bella base piramidale, poi ci puoi giocare sopra, che poi quando giochi ci credi talmente tanto che sei dentro e poi ne esci, però riesci a uscirne e a ritrovare quella base lì. Se non hai quella base lì,
certamente,
ti sbatte fuori,
analisi parte il fatto che
anche per molto meno ti sbatte, certo, fuori con la mente, certo.
Piccola notazione personale, veramente non vuoi. Oggi sono andato a Feltrinelli, c'è il suo libro.
Sì, domani vengo a mezzogiorno a presentarlo. Sì.
Presto c'è il mio.
Ah, come si chiama? Come si intitola? Come si intitola?
No, l'ho presentato qui lunedì, la stanza del cinema.
La stanza del cinema?
Lo specchio dentro di noi, c'è un discorso su Neroni Specchio.
Cioè lei ha fatto tutto questo giro, io la conosco per poter presentare il suo libro? Questa è bellissima, guarda che lei è uno psichiatra raffinatissimo. Per fare la propaganda al suo libro,
no, ma
mi dica la verità, non ci siamo messi d'accordo, non gli ho dato neanche 50 euro zero,
ma vedevo la differenza di impostazione, c'è il suo libro che è un'immagine, la sua bella immagine, ovviamente
è una foto di Gianmarco Chieregato, che è un amico, tra
basta
l'altro,
basta quella.
Ah, certo, per lei è molto più difficile, certo, immagino,
non ci ho manco provato,
ma no, assicuro che non mi fraintenda,
c'è la mia buona figura, nel senso che comunque non è vendibile quella faccia.
Io tra l'altro non la sto vedendo, non so neanche che faccia, se faccia vedere perché, adesso la vedo, un applauso, come ti chiami?
Rosario De Giglio.
Rosario?
De Giglio.
Ok. Allora andate tutti a prendere il libro di Rosario alla Feltrinelli.
Avete notato che non gli ho chiesto di parlare del libro, se no si faceva
mezzanotte.
No, ma qui torniamo al discorso di prima, cioè nel senso che io ho scelto...
psichiatri sono molto più pazzi degli attori, sappiatelo, sei uno psichiatra vero, l'analista un po' di meno male.
Io ho un'esperienza teatrale giovanile, ma la lascio.
Un grande
lì.
Rispetto,
lascio lì quell'esperienza.
Non, io scherzo, ma è un grande rispetto per la tua professione.
Sì, voglio dire, poi ci sono tante questioni in ballo.
Cercate di stringere un po'.
Sì, voglio chiudere, perché insomma, voglio dire, con lui è impossibile. Si inizia ma non si finisce mai.
Però in analisi.
No, il fatto delle copertine mi ha colpito.
Il fatto delle?
Copertine, sì. Mi ha colpito. Perché, ma a prescindere dal fatto che mi ha fatto piacere, comunque, lei mi fa da sponsor. No, il fatto è che io ho scelto un quadro di Klimt, no, come copertina.
Quale?
La donna col velluto blu.
Ah, sì, bellissima.
Perché, siccome dentro c'è il discorso del perturbante, e allora questa immagine può portare dentro di sé anche l'idea che ci possa... Perché il discorso è veramente che io me ne vado. Perché il perturbante è veramente la cosa importante. No, perché è perturbante quella bellissima.
Lei sta facendo uno spot al suo libro in un modo.
No.
Lei non se ne rende neanche conto, ma è bellissima sta cosa, però è da analisi.
Il mio libro è bello.
Ma mi immagino, cioè nessuno. Però lei. Allora adesso ve la dico. È mio cugino. Gli ho detto, vieni qua quando c'è, che facciamo anche un momento del nostro. E facciamo. Comunque sappiate che se prendete due libri miei, ve ne arriva uno suo a casa.
Ma anche il contrario,
o due suoi, ma ne arriva uno mio.
No. Facciamo un happening.
Lo sa, grazie davvero. Io ti guarda, alla Feltrinelli lo compro e lo voglio leggere, perché sono curiosito oramai.
Tanto non
oramai
essere onorato perché
no, me lo leggo.
Ci sono delle belle
cose. Io leggo, ma a me piace molto leggere, tra l'altro.
Perché senza il concetto di perturbante non si può essere.
Minchia, stiamo ancora su perturbante. Voglia. Non ne usciamo più col perturbante, tu devi andare oltre, dimmi una conclusione, fai una cosa conclusiva sul perturbante, perché questi sono tempi teatrali.
E non basta il perturbante, ci vuole sempre qualcosa che perturbi di più. Comunque voglio dire solo in conclusione questo, che in fondo di fronte al cinema o al teatro, l'ho scritto, si sta nudi anche se vestiti come bambini nella loro placenta.
Questa è una bella metafora, nudi anche se vestiti come un bambino nella placenta, te la ruberò in certe interviste, davvero, no, perché sei nudi davvero sul palcoscenico. Grazie, questa è la pillola finale che avevamo organizzato io e Jean da 2 settimane. Mi sembra che sia uscita benissimo. Grazie Rosario.
È concluso. Grazie. Grazie a lei.
Grazie a tutti. Buona serata. Ciao. Grazie soprattutto a Jean Gilly.